Radio Melting Pot.
Laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza.
Laboratoire radiophonique pour la promotion des droits des citoyens.
Radio Laboratory for the Promotion of Citizenship Rights.
Benvenute e benvenuti alla sesta puntata di Radio Melting Pot, un laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza in onda su Radio Sherwood e che trovate in podcast sul sito www.meltingpot.org. È un progetto promosso da Melting Pot Europa in collaborazione con Open Your Borders, un'associazione attiva nella città di Padova, e Parole Movimento, la scuola di italiano per migranti attiva a Venezia e promossa dal collettivo universitario LISC. La realizzazione tecnica delle trasmissioni è curata da Radio Sherwood, che ha offerto i propri strumenti tecnici e la formazione radiofonica per il team che sviluppa il programma. Oggi conducono Anna, Carla, Eleonora e Silvia. La selezione musicale è curata da Jerry, Simon e Cidi e la post-produzione e la regia sono come sempre curate da Pino.
Prima di iniziare il sommario della trasmissione di oggi, siamo felici di dare notizie alle nostre ascoltatrici e ascoltatori che la redazione di Radio Melting Pot si è arricchita di nuove collaboratrici e collaboratori. Si sono infatti uniti al gruppo redazionale Arturo, Tommaso, Federica, Anna, Carla, Leonardo e Silvia. Nella trasmissione di oggi, grazie alle interviste di approfondimento, affronteremo diversi argomenti. Partiamo come sempre con la rubrica Sans-Papiers, con l'intervista all'avvocato Arturo Raffaele Covella, che ci parlerà della normativa di regolarizzazione dei migranti prevista dal cosiddetto decreto rilancio.
Per la rubrica Diritti di cittadinanza ascolteremo l'intervista ad Enrico Gargiulo, professore associato di sociologia presso l'Università degli Studi di Bologna, che ci ha parlato del suo nuovo libro Appartenenze precarie, la residenza tra inclusione ed esclusione, in vista anche del dibattito sulla regolarizzazione a seguito del decreto rilancio.
All'interno del consueto spazio dedicato ai servizi territoriali, ci sposteremo poi in provincia di Venezia con l'intervista a Michela Sempebon e a Barbara Maculan sul progetto Insight.
Daremo poi spazio alla campagna Lesbos Calling con un'intervista a Niccolò, un ex volontario dell'associazione Luna di Basilica, che ha operato durante i mesi di emergenza sanitaria al campo di Salonicco. Vi ricordiamo inoltre che tutti gli aggiornamenti sulla campagna sono disponibili consultando la rubrica dedicata che trovate in home page sul sito di Melting Pot.
La trasmissione si conclude con la rubrica Migrarte e l'appello dei finalisti del progetto Dimmi, diari multimediali migranti, che ci ha inviato Loredana Damian. Prima di iniziare, vi lasciamo all'ascolto del brano scelto dalla nostra redazione musicale.
Boys, they behind us. Too much glow with the bang them. We are feeling, we feeling, we say. Ah, 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 ah,
boys, 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 boys.
sanatoria assolutamente irragionevole e insufficiente, l'hanno definita fin da subito le associazioni che aderiscono alla campagna Siamo Qui, Sanatoria Subito. Insieme all'avvocato Arturo Raffaele Covella faremo una sintetica panoramica della normativa prevista dal decreto rilancio, mettendo in evidenza alcune delle problematiche che sono state riscontrate nella pratica applicativa della norma. Ricordiamo che sul sito di Melting Pot sono disponibili gratuitamente diversi materiali informativi e schede pratiche in merito alla cosiddetta sanatoria 2020. Si tratta di una tematica in divenire e per questo abbiamo deciso di tornare a parlarne con l'avvocato Covella, intervistato da Federica.
Oggi abbiamo con noi un ospite speciale, l'avvocato Arturo Raffaele Covella del Foro di Potenza. Arturo, tu lavori da anni al fronte con i migranti della Basilicata, una terra spesso dimenticata anche in riferimento alle tematiche dell'immigrazione. Vuoi spiegarci brevemente come funziona la regolarizzazione dei migranti in Italia?
Allora Federica, per rispondere alla tua domanda, dobbiamo dire che oggi, quando parliamo di regolarizzazione dei migranti, facciamo riferimento all'articolo 103 del decreto rilancio, rubricato appunto emersione di rapporti di lavoro. L'articolo 103 prevede due procedure di emersione, che si rivolgono a specifici settori produttivi, quale è quello dell'agricoltura, dell'allevamento, della zootecnia e della pesca, o alle attività connesse a questi settori, ma anche al lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare, o ancora all'assistenza alle persone quando si tratta di persone affette da patologie o da handicap che ne limitano l'autosufficienza. In queste tre ipotesi si possono appunto attivare due diversi canali di emersioni che sono appunto previsti e normati dai commi 1 e 2 dell'articolo 103. Il primo canale di emersione può essere attivato esclusivamente dal datore di lavoro. Il secondo invece può essere attivato direttamente dal cittadino straniero ed è quello che ci interessa particolarmente. Il cittadino straniero può attivare questo canale se però ha una serie di requisiti. Deve essere in possesso di un permesso di soggiorno scaduto alla data del 31 ottobre 2019, deve essere presente sul territorio italiano almeno dall'8 marzo 2020 e deve aver svolto attività lavorativa in data antecedente al 31 ottobre 2019. Se il cittadino straniero rispetta questi requisiti, può inoltrare l'istanza appunto per ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno temporaneo della durata di 6 mesi con una procedura che permette appunto attraverso gli uffici postali di far pervenire l'istanza alle questure territorialmente competenti.
Grazie Arturo. Quali sono invece le problematiche che la regolarizzazione solleva?
La procedura di regolarizzazione, che ho provato a descrivere sommariamente, prevede naturalmente una serie di problematiche che io definirei di carattere generale e di carattere particolare. Per quanto attiene alle problematiche di carattere particolare, faccio riferimento proprio a quei problemi che emergono dalla lettura delle norme e che sono tutti quei paletti e quelle limitazioni che sono stati inseriti dal legislatore per, diciamo, limitare l'accesso alla regolarizzazione da parte dei soggetti. Sono delle limitazioni che riguardano i requisiti soggettivi che il datore di lavoro o il lavoratore devono possedere per poter appunto usufruire di questo beneficio. Ma più interessante dal mio punto di vista sono invece le limitazioni di carattere generale che nascono proprio dalla ratio con la quale è stata concepita questa normativa. Infatti io mi sento di poter affermare che più che di una regolarizzazione di cittadini stranieri e di un riconoscimento di diritti nei confronti di questi soggetti, si tratta di una normativa che mira appunto a risolvere il problema del reperimento di forza lavoro in alcuni settori particolari ed in un momento di crisi particolare come quello che stiamo vivendo. Un approccio questo che purtroppo causa appunto diverse problematiche che rischiano appunto di far diventare questa normativa inutile a dare delle risposte concrete ai bisogni degli stranieri regolari presenti nel nostro territorio.
Bene Arturo, come ho avuto modo di anticipare all'inizio, tu sei un avvocato immigrazionista. Ecco, a conclusione di questa interessante intervista, vuoi dedicare un piccolo spazio a quello che sta succedendo in queste settimane, a seguito dell'inserimento della cosiddetta sanatoria per i migranti nel decreto rilancio, proprio nella tua terra, la Basilicata.
In Basilicata purtroppo facciamo i conti con il fenomeno dello sfruttamento dei lavoratori stagionali che appunto vengono utilizzati in agricoltura in condizioni che sono veramente disumane. Negli ultimi anni sono stati fatti dei piccoli passi in avanti, soprattutto sul versante della lotta appunto al caporalato, ma la strada è ancora molto lunga. È evidente che molti di questi lavoratori si trovano in una situazione di irregolarità sopravvenuta. Non avendo né una dimora né un contratto di lavoro, hanno perso anche il diritto al rinnovo del permesso di soggiorno. Quindi per loro la regolarizzazione è sicuramente una speranza, ma c'è un forte rischio, quello che si passi dalla speranza alla disperazione in pochissimo tempo. Alcuni giorni fa, ad esempio, la collega Angela Bitonti, responsabile della Federcolf di Basilicata, ha denunciato l'esistenza di un vero e proprio business dei contratti, con, pensate, gli stessi caporali a far da tramite tra i potenziali datori di lavoro e i lavoratori stranieri. Per quanto mi riguarda, io posso aggiungere che ad oggi presso gli sportelli postali risultano ancora introvabili i famosi kit che dovrebbero essere utilizzati per accedere alla procedura di regolarizzazione. E quindi i ragazzi che pure sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge ancora non possono presentare la domanda. In conclusione, mi sento di dire che ancora una volta, a mio avviso, si è persa una grande occasione per risolvere il problema di tantissimi lavoratori, di tantissimi stranieri, con una sanatoria seria, mentre si è preferito optare per una soluzione di compromesso che purtroppo serve solamente ad aumentare nuovo sfruttamento e ulteriore disuguaglianza.
Love me.
It's all date on the beat.
Tumba. Yeah, your body come come. Where you whine up for me? That's why your body come come. Oh oh. Love the way you bend it for me. Oh. Girl, you know I'm a two. Be like more than she wrote. Say my baby, no one like you. Say my girl, you like more than she wrote. Yeah. Call me the paper boy. Happy chill, you see me a paper boy. Come, come. Everybody know me not a booger boy. Check around town, me a booger boy. Fine, jamme, jamme. Jamme, jamme. Fine, jamme, jamme. Jamme, jamme. Fine, jamme, jamme. Jamme, jamme. Stepping at the place, everybody them jamme, jamme. Come, come. Guy, your body come, come. Where you whine up for me, oh? I swear your body come, come. Guy, you make me wanna call the police, oh? Girl, you know I'm a two. Like more than she wrote. Say my baby, no one like you. Say my girl, you like more than she wrote.
Call me the continental boy. Me lean back, say me not talk much. If you do got a lot to the beat and so. Girl, twist and bend it in the dance floor. Big girl back, bigger than Kim Mandy. She like the way me step in and me give and G. The girl not regular, she VIP. She call me king when she see me. Anything you want, we got it for you, baby. You a pretty girl, come give it to me, baby. You know it's kingdom for me, yeah, yeah.
Yeah, your body come, come. Where you whine up for me, oh. That's why your body come, come. Oh, oh, come, come. Love the way you bend it for me, oh. Girl, you know I'm a two. Like more than she wrote. Say my baby, no one like you. Say my girl, you like more than she wrote.
Everything girl tell you bad, 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 bad. Up in a the dance, you know you whine and whirl. Oh, what a calamity, what a bomb blast. The man, them love it, cause you line and whirl. Me love the body and me come back again.
You not boss.
Like a dog, yes, me come back again.
Me a boss.
The general never comes back again. Tell the DJ pull up and bring it back again.
Come, come.
Yeah, your body bad like disease.
Come, come.
You make the man, them say, what is this?
Come, come.
When me pull up in a brand new Mercedes. Papi, you looking fairy and Pato ranking lock in this.
What I say? Girl, your body come, come, where you whine up for me, oh? I swear your body come, come, Girl, you make me wanna call the police, oh?
Girl, you know I'm a two. Like more than she wrote. Say my baby, no one like you. Say my girl, you like more than she wrote, yeah.
It's STG.
Eccoci tornati in onda, ringraziamo Samuel e Jerry per questo bel pezzo e passiamo subito al secondo approfondimento di oggi. Enrico Gargiulo, sociologo e docente presso l'Università di Bologna, si occupa di trasformazioni della cittadinanza, politiche di integrazione dei migranti, appartenenze territoriali e saperi di polizia. Gli abbiamo fatto un paio di domande sulla sua ultima pubblicazione per UT ed editori, appartenenze precarie e la residenza tra inclusione ed esclusione. Ringraziamo anche Stefano Pleggi di Melting Pot per aver collaborato nella realizzazione dell'intervista. Sentiamo.
Ciao Enrico e grazie per la disponibilità nel rispondere alle nostre domande. E nei tuoi lavori ti sei molto soffermato su come il concetto di integrazione, cioè civic integration, sia penetrato nel quadro delle politiche migratorie italiane dalla legge Turco-Napolitano in poi, come questo concetto sia stato interpretato negli anni e che funzione continui a svolgere, creando sia nel diritto e sia nel senso comune un sistema legislativo e valoriale con il quale dividere e gerarchizzare il migrante meritevole da quello non meritevole. Come interpreti quindi il dibattito che si è sviluppato sul terreno della regolarizzazione?
Ciao, grazie innanzitutto per l'invito e per le domande interessanti. Sulla questione integrazione e civic integration il discorso da fare è piuttosto ampio e lungo sul piano storico, cerco di sintetizzarlo. Il concetto di integrazione è entrato nelle politiche migratorie italiane, nel diritto italiano, inizialmente in termini appunto di diritto, cioè lo straniero, la persona proveniente da un paese estero rispetto all'Italia, aveva una serie di diritti corrispondenti all'idea di integrazione, anche riferibili al piano materiale, non soltanto culturale, quindi anche diritti relativi all'accesso a servizi e quant'altro. Nonostante tutti i limiti delle normative in materia, l'idea era un po' questa, appunto, che l'integrazione fosse un diritto e non inizialmente un dovere. Con il tempo il discorso si è spostato su un altro versante, appunto su quello del dovere di integrarsi, e questo passaggio è stato compiuto sia da governi di centrodestra sia dai governi di centrosinistra, quindi i primi segnali li abbiamo con il governo Prodi 2006-2008, quando Amato ha introdotto la Carta dei Valori della Cittadinanza e dell'Integrazione, e poi si è compiuto con Maroni con l'introduzione dell'accordo di integrazione, e poi è diventato ancora più esplicito e completo con Minniti e con tutti i discorsi sul lavoro volontario per profughi richiedenti asilo, categorie peraltro escluse dall'accordo di integrazione. L'idea quindi è quella che chi vuole continuare a soggiornare in Italia debba dimostrare l'avvenuta integrazione, e questa dimostrazione passa attraverso vari elementi: imparare la lingua, imparare una presunta cultura civica italiana, quindi dimostrare di aver completato un percorso di integrazione. E a questo discorso corrisponde un'idea di gerarchizzazione e di separazione tra migranti meritevoli e non, quindi il discorso dell'integrazione si intreccia con il discorso storico delle politiche sociali che dall'inizio dell'età moderna in poi sono fondate su questa idea di meritevolezza. Il lavoro è diventato un tema centrale perché appunto attraverso il lavoro gratuito si dimostra la volontà di integrarsi, quindi questa è la novità principale introdotta al discorso sulla civic integration portato avanti da Minniti, ad esempio. Ultimamente il discorso sulla regolarizzazione non fa che confermare questa impressione, ossia non tutte le persone sono regolarizzabili, non è la semplice presenza nel territorio italiano che rende meritevoli di regolarizzazione, ma soltanto alcuni aspetti e caratteristiche, quindi la selettività, la meritevolezza continuano o sono ancora di più un aspetto centrale della logica di chi disegna le politiche.
La seconda e ultima domanda: durante l'emergenza sanitaria del Covid-19 abbiamo avuto la riprova che la residenza è effettivamente una porta per esercitare una molteplicità di diritti, in quanto molte persone straniere si sono viste negare l'accesso al bonus alimentare in quanto proprio prive di iscrizione anagrafica. All'interno del tuo ultimo libro, Appartenenze precarie, approfondisci il tema della regolazione dei processi di inclusione ed esclusione da una collettività, cioè da una membership, utilizzando come punto di osservazione proprio la residenza. Ecco, quindi ci puoi spiegare i motivi di questa scelta e gli argomenti principali del libro?
La residenza è storicamente in Italia la porta d'accesso burocratica all'esercizio effettivo di numerosi diritti, quindi riveste questa funzione strategica. L'emergenza sanitaria Covid-19 non ha fatto che rendere ancora più evidente questo aspetto. Persone straniere sono state escluse da bonus vari in quanto prive di iscrizione grafica, succedeva già prima, succede a maggior ragione adesso in una situazione emergenziale. Quindi anche in un contesto d'emergenza l'ottica non è quella del dire ha diritto a qualcosa chiunque si trovi sul territorio e o abbia un particolare bisogno, ma chi si trova sul territorio in una condizione qualificata. E l'aspetto interessante e drammatico della faccenda è che la residenza, per come è disegnato l'ordinamento italiano, dovrebbe coincidere col riconoscimento della presenza sul territorio o di un legame con il territorio per tutte le persone che sono in Italia in maniera legale, quindi tutti gli stranieri legalmente presenti hanno il diritto di iscrizione anagrafica, siccome tutte le persone con cittadinanza europea avrebbero lo stesso diritto se soddisfano alcuni requisiti minimi. Di fatto non è così, l'aspetto centrale è che la residenza ha questa funzione di coprire amministrativamente la gran parte delle persone presenti sul territorio, perché nasce come strumento di controllo, non come strumento di accesso ai diritti. Quindi è una funzione di controllo statistica amministrativa e in parte anche securitaria, che negli ultimi anni è stata distorta, potremmo dire per fortuna sul piano politico, ma purtroppo non è così, perché le ragioni non sono legate al fatto, al desiderio di scardinare un dispositivo di controllo e monitoraggio, ma quella di negare l'accesso ai diritti. L'unico modo per farlo a livello locale, appunto, è negare la residenza. Quindi i due usi dell'anagrafe, uno proprio e uno improprio, entrano in conflitto, il monitoraggio entra in conflitto con la selezione, e di conseguenza molte persone, in nome appunto della volontà di scegliere chi ha accesso ai benefici e chi ne ha da parte degli amministratori locali, si trovano escluse dalla residenza. Quindi il libro si incentra molto su questa tensione e contraddizione interna allo strumento anagrafico, quindi evidenzia sia la sua natura di strumento appunto securitario, sia la sua natura di strumento di garanzia dell'accesso ai diritti, e analizza come queste due funzioni e dimensioni entrano in contraddizione. Quindi pone anche delle riflessioni, spero interessanti, sul piano politico rispetto a cosa fare dell'anagrafe in futuro e come giocare in maniera critica sul diritto alla residenza.
Waiting for your love and your body, oh. Come take up my money, oh. Pretty baby, I'm your honey, oh. We love you for a very long time. You love me when we get to dine.
Baby, just give me the love time.
Me won't give you any time. Anywhere you want go, me want go. London, Jamaica, Toronto. Oh, baby, wanna go long go. Oh, my sherry mango. Go tell your friends, yeah. Go tell your friends them that I would die for you. Go tell your mama, go tell your papa that I would die for you. Go tell your friend them, go tell your friend them that I would die for you. Go tell your mama, go tell your papa that I would die for you. Yali, oh, for so long I've been waiting, oh. Waiting for your love and your body, oh. Come take up my money, oh. Pretty baby, I'm your honey, oh. We love you for a very long time. You love me when we get to dine.
Baby, just give me the love time.
Me one give, when me give you this, you give me that. Me girl so real, she not a copycat. Baby, whine it like that. Me love it when you giving me like that. Boomba, you are a blessing. You came into my life, no more stressing. Say this smile on your face seems impressing. Everything around you seems interesting. Do re mi fa sol la ti do do do. Take you anywhere you want, go go go. Teach you everything you need to know, no no. Show you that I love you so so. Yali yo. For so long I've been waiting, oh. Waiting for your love and your body, oh. Come take up my money, oh. Pretty baby, I'm your honey, oh. We love you for a very long time. You love me when we get to dine.
Baby, just give me the love time.
Me won't give you any time. Girl, me won't give you again. Me won't give you down in the rain. Girl, me won't take away your pain. Cause your love will drive me insane. Sugar, your fire can cool. Repeat after me like in a school. Battle and king is a ruler. Man, I give you longer than stool. But I tell me how big as a palina. Go as a mean Angelina. Go as a body semina. Give me love for you than in a Medina.
taking on to Medina. You love me when me get a dime.
Baby, just give me the look time.
Me won't give you any time.
Yeah, baby, don't know I say me love you so much. Me want take you every day to me church. Love you from the bottom of me heart. From the end to the start. You don't know what the ranking me there.
Progetto che vede lavorare insieme Accademia e Terzo Settore, in particolare la rete NAVE, Network di Antitratta per il Veneto, per sviluppare la capacità di gestire la tratta di esseri umani e le rotte di transito in Nigeria, in Svezia e in Italia. È in collaborazione con il Centro Internazionale di Sviluppo per le Politiche Migratorie e la Project Manager è Giovanna Marconi dell'Università di Venezia UAV. Nell'intervista realizzata da Anna a Michela Semprebon, che invece è la coordinatrice delle attività di ricerca e anche lei di UAV, e Barbara Maculan di Equality, ci siamo soffermate sulla parte della ricerca che riguarda la rete di accattonaggio nella provincia di Venezia, parlando quindi di sfruttamento lavorativo e di lavoro multiagenzia. Prima di passare all'ascolto dell'intervista vi diamo due coordinate, e cioè il sito ufficiale del progetto è www.insightproject.net e inoltre vi rimandiamo al sito di Melting Pot, dove potrete trovare le infonote di Insight. Adesso procediamo all'ascolto dell'intervista.
Buongiorno Michela e grazie per essere qui con noi. La prima domanda che ti pongo è: che cos'è il progetto Insight e come si sviluppa?
Buongiorno a te Anna, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e grazie per l'invito. Il progetto Insight è un progetto europeo di ricercazione sulla tratta dalla Nigeria verso l'Italia e la Svezia. L'ente capofila è la cattedra UNESCO SIM dell'Università UAV di Venezia, di cui faccio parte. E oltre ad attività di ricerca prevede il coinvolgimento di 4 ONG, Associazione 2050 ed Equality ATI in Veneto, Pathfinders Justice Initiative, Nigerian Women Association in Nigeria, e le quali curano soprattutto attività di capacity building per forze dell'ordine, mediatori ed operatori antitratta.
Buongiorno e grazie anche a te Barbara. Cosa significa sfruttamento lavorativo e lavoro multiagenzia nell'ambito della tratta di persone?
Lo sfruttamento lavorativo è una delle forme di sfruttamento presenti nel fenomeno della tratta ed è un reato. Intanto la tratta è il reclutare, l'ospitare, l'accogliere persone, trasportarle da un paese all'altro con l'impiego della forza, di altre forme di coercizione, approfittando della posizione poi di vulnerabilità della vittima, e lo scopo finale è quello dello sfruttamento, che può essere sessuale, lavorativo, dell'accattonaggio. Quindi è una delle forme sfruttamento, quello lavorativo, della tratta. Quindi si riscontra quando c'è la violenza, la minaccia, la limitazione della libertà di movimento, quando il lavoratore è confinato nel posto di lavoro, quando è presente un debito a carico del lavoratore, quando c'è il trattenimento del salario, il sequestro di documenti d'identità. Tutti questi elementi lo distinguono dal lavoro irregolare, che poi comunemente è detto lavoro nero, no? I principali settori in cui si riscontra questo fenomeno dello sfruttamento lavorativo, anche nel padovano, sono quello agricolo, quello edile, quello manifatturiero e il domestico. Invece, che cosa si intende per intervento multiagenzia? Allora, è una metodologia di lavoro che si utilizza nell'ambito della tratta ed è promosso proprio dalle leggi antitratta che recepiscono poi le direttive europee su questo fenomeno. Cioè, il sistema antitratta del Veneto già dal 2007 ha avviato tutta una serie di interventi multiagenzia, quindi con altre agenzie, oltre agli operatori sociali, anche altre agenzie. Preposte al controllo e alla tutela dei lavoratori all'interno delle aziende. Chi sono queste agenzie? Chi sono questi altri soggetti? Sono gli ispettori del lavoro, quindi gli ispettorati del lavoro, le forze dell'ordine, l'INAIL, lo SPISAL, l'INPS. Ecco, quindi la metodologia è quella di entrare nei luoghi di lavoro tutti insieme, ognuno con un proprio compito. Qual è il compito degli operatori sociali? Quello di facilitare l'identificazione di potenziali vittime di grave sfruttamento lavorativo. Le si informa sui loro diritti e le si supporta grazie anche alla presenza della mediazione linguistico-culturale.
Michela, ti chiedo poi qual è la situazione rispetto all'accattonaggio nel territorio di Venezia? Con chi lavorate e che cosa avete osservato a riguardo?
Quando parliamo di accattonaggio, innanzitutto facciamo riferimento ad un fenomeno complesso che comprende varie forme di elemosina, per esempio, ma anche richieste di soldi per la sistemazione di cartelli presso i supermercati, piuttosto che vendita di rose. Spesso si pensa a persone rom e romene, nel nostro progetto di ricerca, tuttavia, ci stiamo occupando nello specifico di nigeriani, partendo da una serie di domande. Ci siamo chiesti se siano andati ad occupare gli stessi spazi precedentemente occupati da Rom e rumeni, se ci sia stata una transizione conflittuale e soprattutto se si tratta di forme organizzate e controllate di accattonaggio, quindi associate anche a sfruttamento e tratta. E in effetti sì, abbiamo trovato molte tracce di sfruttamento multiplo confrontandoci con varie unità di strada italiane, ma anche qualche traccia di tratta, questo soprattutto consultando alcuni fascicoli di procedimenti penali. La nostra specifica attività di ricerca si è concentrata sul territorio del centro di Venezia, è partita nel dicembre scorso in risposta all'esigenza espressa dalle colleghe del progetto Antitratta Nave di esplorare questo fenomeno che conoscevano ancora poco. Chiaramente, per via del lockdown abbiamo dovuto interrompere. Durante il lockdown abbiamo comunque osservato come molti accattoni fossero spariti, ora stanno tornando e a breve riprenderemo la nostra attività. Molto brevemente, cosa abbiamo osservato finora, anche grazie a qualche chiacchierata informale. Abbiamo osservato che a Venezia gli accattoni nigeriani sono prevalentemente uomini, per quanto ci siano anche delle donne, stazionano normalmente davanti a supermercati, bar e vicino ai ponti. Abbiamo forti segnali che si tratti di forme di accattonaggio controllato da un'organizzazione o più organizzazioni, e questo visto la regolarità delle presenze in giorni, orari e luoghi evidentemente prestabiliti. Per alcuni si tratta tuttavia di un lavoro in mancanza di alternative e questo va sottolineato. In generale non sono molesti, quindi non sono attenzionati dalla polizia, sono sul territorio da un po' di tempo, vengono da fuori città o fuori provincia. I colleghi di alcune unità di contatto, per esempio in Lombardia, Toscana e Abruzzo, ci dicono che possono raccogliere fino a 50-100 euro in una giornata. Tutti ci confermano soprattutto che non sia facile stabilire dei contatti con loro perché hanno già un alloggio presso dei connazionali, spesso hanno anche un regolare permesso di soggiorno, quello che cercano di più è un lavoro, che però è molto difficile trovare anche con il supporto delle unità di contatto, che quindi hanno pochi strumenti per prendere contatti con loro. Si tratta infine di persone che spesso sono fuoriuscite dai CAS e questo ci porta chiaramente a riflettere su percorsi di accoglienza e di inclusione, ma ancora di più su percorsi di sfruttamento. E ci suggerisce come sia sicuramente importante la repressione e il contrasto delle organizzazioni criminali, ma forse ancora di più importante e soprattutto urgente indagare quelle che sono le precondizioni di vulnerabilità e sfruttamento di queste persone.
Rantan and Weezy got ya from everything, man. Baby, just bend down, boss. Baby, just bend down, boss. Baby, just bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, bend down, boss. Baby, just bend down, bend down, boss. Baby, just bend down, bend down, boss. Baby, just bend, 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 bend,
us. Who be that? I say who be that? Who be that girl with the big nash? She tell me say your name when I share the fat. Share the body chocolate like a kitty cat. Bring it back, oh baby, bring it back, oh. See the way you want like you for Trinidad, oh. Oh my God, oh, look at that overload, oh. Overload, oh, cause it's let it go slow. So easy, baby, I be biggie man. Plenty money, but I no fat. Money long, I'm a cat too fast. I be number one, I know they carry last. I me like a sense in me, love. Tomorrow chilling with Caroline. And everywhere I go, money rolling in. A few days down from the other side.
Baby, just bend down, pause. Baby, just bend down, pause. Baby, just bend down, bend down, pause. Baby, give me one look at the road. Baby, give me one, I see the gold. And the feeling for body and soul. When you wind me low. Baby, dance to the melody, yo. I got the girl, them a remedy, yo. That's why the girl, them a follow me, yo. Oh, yeah, baby, got the low.
Yeah.
Whoa, whoa, you killing it, yeah. Baby, show me your ability, yeah. Baby, wind to the rhythm, and yeah. I want to know your availability, yeah. I mean,
apriamo ora il consueto spazio dedicato alla campagna Lesbos Calling e ci spostiamo in Grecia. Carla ha intervistato Nicolò Enrico, studente di European and Global Studies all'Università di Padova, che ha deciso di svolgere il suo tirocinio curricolare presso Salonicco, come volontario per l'ONLUS Luna di Vasilica. Questa era la sua seconda volta al campo e ha lavorato in piena emergenza sanitaria.
Com'è stato il lavoro all'interno del campo di Salonicco durante l'emergenza sanitaria?
Allora, ovviamente appena è esplosa l'emergenza il governo ci ha chiesto di adeguarci a tutte le misure di sicurezza necessarie. Noi in realtà abbiamo anticipato i tempi e prima che il governo ce lo richiedesse avevamo già chiuso le nostre attività scolastiche dove si faceva aggregazione per evitare di creare un focolaio. Poi, quindi, finite e concluse queste attività, purtroppo abbiamo però continuato a svolgere attività invece di logistica, di distribuzione di materiali igienici dentro il campo, tipo saponi, mascherine, e ovviamente l'abbiamo dovuto fare con noi indosso tutti i dispositivi necessari. Essendo considerati come lavoratori di utilità sociale, potevamo muoverci in giro per la città senza problemi, però poi ovviamente il nostro movimento si doveva limitare al lavoro. Nel campo, fortunatamente, almeno in quello in cui ho operato io, non ci sono stati casi di Covid, tuttavia in un paio di campi è stato effettuato un lockdown, proprio una quarantena concentrata sul campo perché erano stati riscontrati dei casi di Covid. Fortunatamente però non si è trasformata nel disastro umanitario che tante ONG stavano presagendo, viste le precarie condizioni di salute e proprio di igiene all'interno dei campi.
Durante il tuo periodo come tirocinante nel campo avete vissuto la crisi riguardo il confine tra Grecia e Turchia. Qual è stato il clima nel campo e l'impatto sul vostro lavoro?
Sì, la crisi al confine greco-turco è iniziata con l'apertura delle frontiere turche verso la Grecia il 27 febbraio, io sono arrivato il 29, quindi diciamo da subito, appena ho iniziato a lavorare, abbiamo dovuto affrontare questa difficile situazione. Il governo ci ha immediatamente chiesto di tenerci pronti a quella che sembrava un'ondata insostenibile di rifugiati e immigrati irregolari, e quindi abbiamo passato settimane a preparare aiuti specifici, tipo per i bambini, ma anche semplicemente coperte, tende, tutto da poter distribuire più efficacemente e più velocemente possibile. Nel campo ovviamente si respirava un clima teso, però in realtà il clima teso è quello che c'è sempre, quindi non c'è stata una grande differenza appunto nell'umore del campo. L'ondata comunque dopo 2 settimane di tensioni, anche a livello diplomatico, non è mai arrivata, perché poi appunto osservandolo di persona, perché mi sono recato al confine per i fatti miei a un certo punto, l'ondata non è mai arrivata perché l'esercito greco e la polizia greca, insieme a Frontex e a reparti della polizia tedesca e dell'esercito austriaco, poi potenzialmente pronti erano anche francesi e italiani, sono riusciti effettivamente a bloccare queste migliaia di rifugiati nella zona Cuscinetto, aiutati dal confine naturale del fiume Evros e da una fortificazione militare spaventosa.
La Luna di Vasilica si sposta da Salonicca a Corinto. Come sta organizzando il lavoro nel nuovo campo?
Allora, come sempre, la Luna di Vasilica procederà su un doppio binario, cioè da una parte cercherà di operare dentro il campo, dall'altra di farlo invece fuori. È una procedura molto efficace che appunto si utilizzano gran parte delle ONG che possono permetterselo e che lavorano nei campi profughi di tutto il mondo. Quindi da una parte la Luna sta affrontando l'iter burocratico per poter accedere al campo. Bisogna chiedere l'autorizzazione all'ente che gestisce il campo, quello di Corinto in particolare, gestito dall'Agenzia Internazionale delle Migrazioni, la IOM, e quando l'autorizzazione perverrà, la Luna potrà lavorare dentro il campo. Fino a quel momento e poi in parallelo la Luna stabilirà un cosiddetto community center, una sorta di centro di aggregazione al di fuori del campo, però sempre vicino e raggiungibile a piedi, per permettere soprattutto ai bambini ma anche alle donne ed altre fasce a rischio del campo di partecipare alle attività organizzate appunto dallo staff in quel momento presente. È la tecnica che è stata adottata negli altri campi e che appunto ha riscosso enorme successo, perché permette di svolgere più attività in contemporanea raggiungendo un numero enorme di rifugiati nello stesso momento.
9999 official, hey, official. This is songs.
Fight hey. Music.
There's something about you I just can't see.
Money.
Hey. The feeling in my heart, it busts my brain. Hey. Oh baby, oh tell me what you see. Hey. Are the crazy, are the mad, oh yeah, what again? Hey. Oh yeah, feeling in my heart, feeling in my soul. Feeling in my body, I'm feeling in my head. Uh-huh. Yeah, baby, come do the official. Yeah. Oh, feeling in my heart, feeling in my soul, feeling in my body, I'm feeling in my head. Yeah, baby, come do the official.
fine, oh. The girl is set, oh. My baby is sweet, oh. Your melody, they bust my brain, oh. I can never forget, oh. Now you, they make me freestyle, oh. What you say? Oh, yeah. I dey crazy, I dey mad, oh, yeah, what again?
Yeah, feeling in my heart, feeling in my soul, feeling in my body and feeling in my head, oh. Oh, yeah, baby, come to be your fishy.
Ascoltiamo l'appello degli autori del concorso Dimmi, che ogni anno premia e diffonde storie di migrazione. I finalisti hanno visto pubblicati i loro racconti nei libri Parole oltre le frontiere e Se il mare finisce. Il progetto vuole costruire una nuova narrazione sui temi della migrazione, proprio dal punto di vista dei migranti che, attraverso la condivisione delle loro esperienze, restituiscono un racconto inedito di una società che si sta trasformando e contribuiscono alla creazione e promozione di un nuovo insieme di valori comuni. Ascoltiamo le parole di Loredana Damian sul progetto Dimmi, diari multimediali migranti.
Salve, sono Loredana Damian e rappresento un gruppo di cittadini diversamente italiani. Noi ci siamo conosciuti partecipando al concorso nazionale Dimmi, diari multimediali migranti, per la diffusione e la raccolta di testimonianze autobiografiche di persone di origine e provenienza straniera che vivono o hanno vissuto in Italia. Il concorso si svolge tutti gli anni a Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, in occasione del premio Saverio Tutino. Essendo noi finalisti di questo concorso, siamo stati premiati e le nostre storie sono state raccolte e pubblicate in due volumi dalla casa editrice Terre di Mezzo. Abbiamo scritto una lettera indirizzata alle istituzioni e al Presidente della Repubblica Italiana per richiamare, e qui cito parte della lettera, la vostra attenzione sul destino di migliaia di persone presenti sul nostro territorio, che non hanno ancora accesso ai loro diritti e di conseguenza ai loro doveri. Insieme a loro abbiamo assistito dall'ottobre del 2018, con profondo dolore e rabbia, agli attacchi feroci ai nostri diritti, alla nostra dignità. Ma ci siamo ripromessi di non perdere la fiducia nella Repubblica Italiana. Perciò chiediamo oggi di porre fine al decreto sicurezza e immigrazione del 4 ottobre 2018, di sanare le ingiustizie nel rispetto della Costituzione italiana e della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Ci auguriamo che le future leggi dello Stato vogliano scardinare definitivamente la contrapposizione noi-voi, che nella storia è servita soprattutto a costituire società chiuse ed esclusive. Da questa lettera è nata una petizione online a cui chiunque può aderire accedendo al link www.change.org/bastaleggiingiuste. Grazie per l'attenzione.
Eccoci arrivate alla fine di questa trasmissione, noi vi ringraziamo per l'ascolto e vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Ringraziamo come al solito Pino per la regia e la post-produzione, ringraziamo anche Jerry e Simon per le ottime scelte musicali, Barbara in redazione e tutti gli ospiti che sono intervenuti. Vi ricordiamo inoltre che se vi siete persi le nostre puntate precedenti, trovate tutti i podcast sui siti internet www.meltingpot.org e anche su www.sherwood.it. Questo progetto è sostenuto con i fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Valdese. Da Radio Melting Pot per oggi è tutto, alla prossima!
Radio Melting Pot,
laboratorio radiofonico per la promozione dei diritti di cittadinanza.
Laboratoire radiophonique pour la promotion des droits des citoyens.
Radio Laboratory for the Promotion of Citizenship Rights.